Domenica 25 marzo 1979.
E neppure avete la sua parola dimorante in voi, giacché non credete a colui che egli ha mandato.
C'è qualcosa?
In principio dice avrei dato il potere di giudicare, invece oggi, alcune volte dice no, è venuto per giudicare. Già. Sembra una contraddizione.
Ma il Vangelo ha molte di queste contraddizioni. Per sollecitarci ad approfondire.
L'ultimo giorno dell'anno si è proprio parlato di questo. E invece aveva fatto la stessa domanda. E ma perché mi sono fermata questa settimana su quella? Allora
può rispondere. No?
Quello che ricordo, no, è questo, che tutto va visto nella volontà del Padre. La volontà del Padre è che tutti si salvino e che giungano a conoscere la verità. La salvezza sta nel conoscerlo. No? E allora Gesù è stato mandato per questo, perché è la volontà del Padre, lui stesso, è la parola del Padre, la manifestazione del Padre, l'opera del Padre, è la volontà del Padre. Allora Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare. Ci sono altri passi come questo dove sembra apparentemente in contraddizione, quando dice ha rimesso il giudizio il figlio. Perché il padre ha rimesso il giudizio al figlio? Perché il padre non può giudicare, perché chi vede il padre vede la verità, quindi è già salvo. E invece il figlio è la via per arrivare al padre, è la parola, è la proposta che Dio manda, il padre ci fa. Di conoscere. Se noi accettiamo la proposta, aderiamo, allora giungiamo alla verità. Se invece noi la rifiutiamo, siamo condannati dal nostro stesso rifiuto, perché la salvezza si è raggiunta, noi non l'abbiamo accolta. La luce è venuta nelle tenebre, le tenebre hanno rifiutato la luce. La proposta ci è giunta, non potremo mai dire di non averla ricevuta, e quindi il rifiuto è solo nostro. Però la proposta ci era giunta per salvarci, non per condannarci. Ecco. Il rifiuto diventa condanna, diventa
giudizio. Cioè, noi non siamo giudicati da quello che conosciamo, ma siamo giudicati dalla proposta che ci giunge di conoscere. Non siamo giudicati da quello che conosciamo. Quando noi conosciamo...
Perché ero giudicata su quello che conoscevo.
No.
Conosco e non compio quello che conosco,
no.
Quindi... Andare ad agio
conoscere
di più perché...
Conoscere... No, anzi...
per caricarmi di responsabili.
No. E proprio invece la responsabilità sono proprio lì, nell'andare ad agio, nel rifiutare di interessarmi lì, perché resto giudicato da quello. Vuol dire che non ho amore. Chi conosce non può fare a meno di amare. In paradiso si conosce, non si può più peccare in paradiso. Chi conosce Dio non può non amarlo. Comprende? Quindi il rifiuto arriva sempre prima. Noi abbiamo la possibilità di rifiutare non quello che conosciamo. Quello che conosciamo non possiamo farne a meno di volerlo, di amarlo. Che la nostra volontà è effetto di quello che conosciamo. Il rifiuto può venire soltanto in quanto ci viene proposto di conoscere una cosa. Ecco, il rifiuto può venire a quel livello lì. Cioè, io posso rifiutare non l'essere in cuneo, ma posso rifiutare la strada che mi porta a cuneo. Quando sono a cuneo, sono in cuneo. Comprende? Il rifiuto può avvenire soltanto prima, quando mi viene proposto di andare a cuneo. Posso rifiutare lì.
Scusate il paragone, io penso sempre, se non riesco a assimilare quel poco che ho mangiato,
sì.
Se mangio di più,
ma vede, chi le propone il cibo... Chi le propone il cibo? Intanto vede, la proposta del cibo avviene a noi da un altro, cioè viene a noi da Dio. È Dio che ci offre il cibo da assimilare. In quanto ce lo presenta, ci dà anche la possibilità di assimilarlo, di capirlo. Perché se Dio mi parla di tante cose, se mi parla di questo, è perché mi dà anche la possibilità di capirlo. Certo, mi devo magari molto impegnare, non posso giustificarmi di cose. Ah no, se io conosco, dopo sono più responsabile. mi rendo responsabile proprio facendo quel giudizio lì, perché vuol dire che non ho amore.
E il talento sotterrato.
Il talento che viene sotterrato.
No, mi preoccupava di più di mettere in pratica quello che già conoscevo.
No.
E conoscere, la pratica, conoscere tante cose.
Guardi, la vera pratica sta invece nel desiderare di conoscere tanto delle cose di cui ci parla il Signore. Chi ama...
l'ho capito dopo.
Chi ama desidera conoscere tutto dell'essere amato, e lì si rivela l'amore. L'amore vero si rivela in questo. Infatti San Paolo stesso scrive che lo Spirito di Dio scruta, lo Spirito di Dio che è in noi, no? Che è Spirito d'amore, Spirito di verità e Spirito d'amore, no? Scruta tutte le cose, anche i segreti di Dio, perché lo Spirito d'amore desidera conoscere tutto dell'essere amato. Perché vuole immedesimarsi nell'altro. Amore vuol dire vivere nell'altro. Infatti si soffre, nell'amore si soffre per la lontananza. Perché? Perché non si ha la possibilità di vivere nell'altro. Perché amare vuol dire vivere nell'altro, non è vivere in noi stessi. Ecco per cui si dice che si giunge alla salvezza attraverso l'amore, no? L'amore a Dio. Perché amando Dio si vive nell'altro, cioè si vive in Dio. Ma per vivere in Dio bisogna conoscere tanto di Dio. E allora uno è terribilmente attento a scrutare, a penetrare tutti i segni di Dio, tutte le parole di Dio, perché vuol vivere tutto nell'altro, tutto in Dio. Uno invece capisce che si interessa relativamente, e vuol dire che ha poco interesse, cioè ha poco amore per l'altro. Allora il giudizio arriva proprio qui, quando Dio ci propone di conoscere qualche cosa di Lui. Ce lo propone, perché la conoscenza passa sempre attraverso queste due tappe, prima la proposta, poi la conoscenza. Il difetto nostro non arriva nella conoscenza, il difetto nostro arriva nella proposta. Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho cercato di raccogliere i tuoi figli, vede? Vede? Raccogliere? Lui viene per raccogliere, la proposta. E lì il difetto nostro sta nella proposta, che Dio ci propone, io ho parlato a te, ti ho proposto me. E tu non ti sei interessato di me. Mi hai preferito ignorare.
E sfuggiva a quello, ossia, si metteva a fare quello che lui vuole e non si teneva conto che quello...
Della sua persona, di lui.
No, che quello che lui vuole
è la conoscenza.
Io voglio la conoscenza, non voglio i sacrifici.
Si è convinta sufficientemente, no?
Io voglio...
Se già non capiva l'essenziale, lei che invita a...
No, ecco l'errore. Ecco l'errore nostro.
Cosa ha detto? Che non vuole che siamo figli.
Dio non vuole la penitenza, non vuole sacrifici, no? Lo sei, no? Dio non vuole sacrifici, vuole la conoscenza, vuole essere conosciuto, perché lo sa che conoscendolo viviamo, la vita eterna è conoscere. Invece noi, siccome puntiamo su noi stessi, sul nostro io devo fare, io, ecco, allora vede, sono io, no, è lui che fa. È lui che fa, allora se io so che è lui che fa, sì, non mi interessa più io fare.
Però nei comandamenti non era così chiaro.
Sì.
Se uno si ferma alla lettera dei comandamenti.
Perché allora... vede, l'anima di tutti i comandamenti ama il Signore tuo. Questo è il primo e massimo, il centro. Quello vuol dire amare.
Amare sembra fare quello che lui ti comanda.
E cosa ti comanda lui?
Sfuggendo quello.
Vede, sono superficiale.
Importante superficiale. A volte uno va a cercare la volontà di Dio, chissà cosa vuole Dio da me, vuole questo o quell'altro, ecco. L'ha detto chiaro qualche
volta. Si cercava di interpretare i comandamenti come meglio, però ci sfuggiva la parte più importante.
Ma è l'amore nell'osservanza del comando, ecco, così interpretavamo così.
E già, ma qual è questo comando?
Ecco.
E cosa che Dio vuole? Dio vuole essere conosciuto.
Faccio quello che lui vuole.
Ecco, invece noi riteniamo invece che lui vuole, lui vuole che io sposti questo e questo. Allora dico, pure non so perché noi abbiamo le nostre intenzioni.
Avete miei amici, se lo servete nei comandamenti, però sfuggiva
l'anima. Qual è il suo comandamento?
Il primo comandamento.
L'anima e i suoi comandamenti. Infatti Gesù stesso lo precisa, il primo e massimo, da cui dipendono tutti gli altri. Che vuol dire? Che se non c'è questo, tutti gli altri vengono vanificati. Cioè, diventano soltanto delle regole esteriori, diventano recitazione. Per cui io recito di non rubare, io recito di non uccidere, io recito, capito, di non desiderare. È una recitazione.
Cioè siamo
non
ancora è che... nell'Antico Testamento. Per
sì, certo, logico.
Ma è un peccato che è venuto dopo.
si finisce di mettere le comandamenti come regole fini a se stesse.
Come regole fini a se stesse. La casistica, si fa la casistica, per cui di domenica sei, di sabato se io non faccio più di 100 passi io sono a posto nei guai del Signore, insomma io non ho fatto 100 passi, sono giusto, Signore io ti ringrazio perché sono
la
giusto,
legge per la legge.
È finito.
Perché fai così? Perché Dio vuole così.
Un pensiero che mi è servito molto in questa conversazione dell'ultima dell'anno è questo, perché Gesù allora viene a proporci di occuparmi di Dio, no?
È una proposta.
Perché questa è la volontà del Padre, perché il Padre vuole che noi arriviamo a conoscerlo. Quindi se il Padre vuole quello, tutte le parole di Gesù, lui stesso ci propone di conoscere il Padre, di conoscere la verità, ecco così.
Un altro pensiero che porta alla stessa cosa, che io ho letto da un'altra parte, Dio non aveva bisogno di creare l'uomo e non aveva bisogno di tutta la creazione. Tutta la creazione è venuta in funzione dell'uomo.
Certo.
Perché Dio è fuori della creazione, che è fuori del tempo, sono tutte creature sue, lo fa per spiegare all'uomo di sé. Quello è lo scopo della creazione. Quello è lo scopo dell'uomo, di avere una creatura a sua immagine e somiglianza che arrivi a capirlo, che arrivi a conoscerlo, che arrivi alla vita eterna. Se no sarebbe tutto inutile.
Poi un altro pensiero per finire il problema del giudizio, no? Che noi stessi sperimentiamo il giudizio quando rifiutiamo questa proposta di occuparci di Dio, perché cadiamo subito in balia di tutto, cioè ne subiamo le conseguenze. Non occupandoci di Dio per le creature, finiamo di rimanere schiavi delle creature.
Siamo giudicati dalla parola,
e perdiamo
come
la
non
vita.
So, rifiutando la vita in Dio, noi andiamo a cercare la vita nelle creature, e più la cerchiamo e meno la troviamo, e quindi questa nostra tristezza nel non trovare la vita diventa un giudizio su di noi per il fatto che vedi, hai rifiutato di cercare la vita dove è la tua vita, adesso non puoi trovare la tua vita, il fatto di non trovare. Per cui noi stessi andiamo, diciamo così, gridando in giro il nostro rifiuto della vita e diventiamo dei testimoni che la vita è solo in Dio. Noi morendo, oppure non so, con la tristezza, con la nostra notte, è vero, che noi portiamo in giro, praticamente dichiariamo che Dio è la luce, che Dio è la vita, che Dio capisce tutto. Per cui noi diventiamo testimoni di Dio, sia conoscendolo, sia non conoscendolo, sia rifiutando, in modo o nell'altro. Per cui Dio riceve gloria, sia da coloro che lo amano, sia da coloro che si rifiutano di amarlo. Dio riceve gloria da tutti, perché tutti testimoniano Lui, la sua verità. L'uomo è un testimone di Dio, sia con la sua vita e sia con la sua morte. Perché vivendo e glorificando Dio, non fa altro che parlare che Dio è la vita. Morendo, l'uomo che pensa, morendo in quanto pensa a se stesso, non fa altro ancora che testimoniare che Dio è la vita.
Che lui sta morendo proprio perché non l'ha cercato.
Esatto.
E il giudizio sta anche proprio in questa perdita del regno. Il regno sarà tolto, la disponibilità per le cose di Dio. Uno sperimenta che non ha più il tempo per quello.
Soprattutto il tempo interiore, non ha più il pensiero, perché la nostra mente, il nostro cuore restano invasi dalle parole del mondo. È un po' l'argomento che adesso leggi gli assunti, ma casomai lo rinviamo per la domenica prossima, del versetto 38, che voi non avete la sua parola, la parola del Padre, dimorante, cioè abitante in voi, già che non credete a colui che gli ha mandato. La parola che deve dimorare in noi. Chi ama ha la parola dell'essere amato, che canta dentro il suo cuore, che parla dentro di lui. Se in noi non c'è la parola di Dio, vuol dire che in noi non c'è la fede, non c'è amore per Dio. E allora siamo invasi da tutte le parole degli uomini, da tutte le parole del mondo, che ci dominano, ci portano via e ci seppelliscono nella morte. Ognuno di noi è abitato da delle parole, ma sempre da delle parole di colui nel quale crede o di colui nel quale di colui che ama.
Parola che poi pensiero lì, ecco.
Sì, perché è il pensiero che parla in noi, noi ce ne accorgiamo molte volte, diciamo, abbiamo delle parole che in noi, ecco, e direi, noi magari vogliamo, perché non siamo mica padroni delle parole che... Cioè, noi siamo liberi di aprirci, ma una volta che noi abbiamo aperto le porte della nostra anima a qualcosa, questo qualcosa invade con tutti i suoi segni, tutte le sue parole e ci domina e ci porta via. Per cui noi parlano, e quindi parlando... ci turbano, ci agitano, ci disperdono, ci portano via. È l'invasione del mondo.
E quando vorremmo pregare, ecco, e siamo portati
via. E quello è un segno, quello è un segno. Quello è un segno, è un segno che Dio ci dà per farci capire, stai attenta, che in te non c'è il vero, la vera fede in Dio.
Sì,
hai aperto il cuore, il tuo cuore, la tua anima ad altro e adesso te lo ritrovi e ti domina e ti porta via. Sono segni. Sono segni di Dio. Infatti qui Gesù dice, e proprio questa parola qui è un rimprovero che lui dice, voi non avete la sua parola dimorante in voi, e che ci fa capire che noi possiamo avere la sua parola dimorante in noi, dimorante, cioè abitante, la parola di Dio abitante in noi. Invece noi più delle volte siamo lì con affanno a cercare la sua parola, perché non ce la sentiamo dentro. Di fronte agli avvenimenti, siamo dispersi perché non sentiamo la sua parola, o sentissi un po' qualche cosa delle sue parole, parlasse Dio a me e mi dicesse quello che vuole, mi illuminasse questo. La sua parola non abita in noi, abitano in noi altre parole. E allora che c'è? Invece quando noi abbiamo aperto veramente, perché Dio parla a noi in tutto, parla a noi in tutto, non parla in noi senza di noi. Dio parla a noi in tutto senza di noi, anche se noi non lo vogliamo. Dio parla sempre e ci rende responsabili, perché parlando a noi ci rende responsabili. La sua parola arriva a noi. Ma il suo parlare a noi non è il suo parlare in noi. C'è molta diversità. Lui quindi parla sempre, lui parla sempre a noi senza di noi. Non parla in noi senza di noi.
Sì, io ho trovato molto aiuto a questa cosa nel chiedere, nel chiedermi se quello che sto facendo, eccetera, io in quello che faccio posso chiedere, posso pensare che Dio è mio padre. Faccio qualcosa, dico, ma posso dire Padre nostro mentre faccio questo? E immediatamente ti viene la smentita. Certe volte è la stessa cosa, non ci colpisce. A me quella faccenda del Padre nostro è una di quelle che mi ha colpito. Sono in linea o no? Perché qualche volta crediamo di fare bene. Poi se facciamo quella domanda lì vediamo che non è giusto.
Comunque più noi amiamo il Signore, ci interessiamo delle sue lezioni, ecco per cui è necessario essere molto attenti alle sue parole, ai suoi argomenti, ci fermiamo molto con Lui, noi ci accorgiamo che ecco, Lui viene ad abitare in noi, cioè parla in noi, le sue parole le ripete in noi, e queste parole qui in noi diventano fari, diventano luce per tutti i nostri passi, ma sono parole in noi, non siamo noi che andiamo a cercare le sue parole. Ecco, in primo tempo sì, quando noi abbiamo tempo, interessi, se ci occupiamo molto di Lui, ecco, poi dopo sono le sue parole che ci guidano, come se noi invece non ci interessiamo di Lui, diventano le parole del mondo, le parole degli uomini, le parole magari di ogni giorno, che ci guidano e ci portano via, e ci impediscono poi il raccoglimento, per cui il regno di Dio ci viene tolto, per cui magari quando noi vogliamo raccoglierci, vogliamo pregare, ecco che ci sentiamo invasi, la nostra anima, frastornata, portata via da tutti gli altri pensieri, e non riusciamo a raccoglierci, ecco la nostra anima è portata via, non siamo più padroni, non abbiamo la nostra anima nelle nostre mani. E questo è un segno che quando dovevamo raccoglierci non ci siamo raccolti, non siamo interessati di Dio, non abbiamo avuto sufficiente amore per Dio. Ecco, allora Dio ci fa toccare con mano, vedi? Sei invaso dal mondo.
Ma succede talvolta che gli avvenimenti lasciano proprio un'impressione, insomma. certo. Cellulare, e per cui la parola di Dio non è che la si voglia scartare o rifiutare, ma non ha il sopravvento.
Ma quello è perché siamo già posteriori. Siamo già posteriori, sono già segni di Dio, capisci, che noi siamo in balia degli avvenimenti e nello stesso tempo è un monimento per dire affrettati, capisci, a raccogliere la tua anima, capisci, in me, perché il mondo ti sta portando via. Quelli noi sono già effetti che si ripercuotono su di noi in quanto, ecco, a monte noi abbiamo trascurato, non ci siamo impegnati poco, ma dico, più noi ci impegniamo, scrutiamo le parole del Signore, e più queste entrano in noi, parlano in noi, e più parlano, più ci illuminano e ci guidano e ci sospingono, capito, in tutti gli avvenimenti, per cui ci evitano, ad esempio, di fare tanti errori, e è un processo di liberazione progressivo, non è che la liberazione venga così come un atto magico, è una liberazione progressiva, man mano che la parola di Dio canta, parla dentro di noi. Ma ho detto che Dio non parla in noi senza di noi, quindi richiede da parte nostra questa apertura, questa partecipazione, questo amore per Lui, questo interesse per Lui. Perché ho detto, in fondo, in noi parla sempre ciò che noi amiamo. Ecco, l'oggetto del nostro amore e parla dentro di noi.
A poco ci cambia, di modo che le cose che ci pesavano tanto, non si accorge che è un poco di meno, seconda.
Sì, ma...
Qui si capisce che o tutto o niente. Perché alle volte è facile, non so, voler fare spazi per la preghiera, poi spazi anche così.
Divertirsi una
per il sollievo.
Per il sollievo. Però quando vogliamo pregare...
non riusciamo più.
Ma non, non è che noi vogliamo rifiutare, però...
Sì, sì, ma è lì anche da vedere. Sempre il fatto di chiamare sollievo. Ritengo che il vero sollievo sia stare con colui che si ama, capisci? Il vero sollievo, il vero riposo. Ma diventa molto stanchevole restare con, capisci, in altre cose. Perché effettivamente quando noi amiamo una persona, se restare con quella persona lì ci stanca al punto che a un certo momento abbiamo bisogno di trovare un sollievo altrove, vuol dire che non c'è il vero amore, comprende? Il vero amore sta, cioè il vero amore si rivela là dove noi ci riposiamo, noi siamo a casa nostra, e ci troviamo a casa nostra trovandoci con l'essere amato. Ecco, allora lì c'è il vero sollievo, e si riceve quella tanta forza, quel tanto sollievo, per cui anche quando si è fuori nel mondo, quello che noi abbiamo ricevuto di sollievo, di pace, di forza con l'essere amato, ci mantiene liberi dalle cose del mondo, per cui le cose del mondo non ci toccano più, perché l'animo è preso, capisci, è occupato da altro, e quando l'animo è occupato da Dio non c'è niente che ce lo possa portare via, perché Dio è più forte di tutto.
Ma forse Teresa vuol dire, il tempo della preghiera è il tempo forte della comunicazione e dell'unione, ecco, durante la giornata invece, durante le mansioni, allora c'è sempre il pensiero di stare con Dio, però non...
Sì, ma il grande sollievo però si alinea. Lì si ha il grande sollievo e si dice la forza, per cui si sente liberi anche dopo, capisci? Se c'è un dopo, se si può pensare ad un dopo, sì. Perché si sente la sua parola dentro di noi che ci guida in tutto, che ci parla, capisci? Che ci sospinge, perché ci consiglia, e allora ecco, si sente dentro la parola. E noi verremo e faremo abitazione. Cosa vuol dire quel fare abitare? Ecco, l'anima è abitata da, capisci? La nostra anima può essere vuota, in balia di tutto, oppure può essere abitata. Se è abitata da Dio, ecco, allora Dio parla in noi. Ecco, parla a noi fuori, attorno, e parla in noi. È la sua parola in noi che dà grande forza e ci libera da tutto. E questa parola qui, sua, in noi. Anzi, lui parla a noi in tutto senza di noi per sollecitarci ad arrivare a quel parlare di lui in noi con noi. Lega gli appunti per il tempo. Lega subito.
E a continuazione dell'argomento già iniziato la volta scorsa, il Padre mio opera ed io pure opero. Siamo nel riassunto del... eravamo a Pradebone del 30 luglio. E Dio opera nei sei giorni senza di noi, per suscitare in noi il desiderio di conoscere Lui. Ed abbiamo qui la vigilia del settimo giorno. Noi corriamo però il rischio di arrivare alla vigilia del settimo giorno solo col pensiero dell'io. E invece abbiamo bisogno del Verbo di Dio, che è il pensiero del Padre, che ci mantenga uniti al Padre. È al sesto giorno che noi prendiamo coscienza di esistere, ma è proprio in questo momento che corriamo il rischio di separarci da Dio, lasciandoci portare via dal segno, dalla curiosità o utilità del segno, e questo succede quando lo si vede solo in rapporto all'io, distruggendo così il segno, che è il supporto sul quale ci sosteniamo, ed è come se tagliassimo il ramo su cui siamo seduti. Quel segno, quel ramo, era per sostenere me affinché alzassi gli occhi a Dio. Se cade il ramo, il segno, cado anch'io. Ecco l'importanza di mantenerci uniti al Verbo di Dio che ci parla del Padre, perché noi ci troviamo di fronte alle opere di Dio e non le comprendiamo. Io sono venuto a raccogliere e a portare a compimento l'opera che il Padre ha iniziato. Il Padre inizia l'opera e quest'opera non si conclude senza di noi, però non si conclude se noi ci separiamo dal Verbo di Dio, perché è il Verbo che ci porta a conoscere il Padre. Quanto più noi conosciamo il Padre, tanto più nel Padre abbiamo la chiave per capire i segni. È da tenere presente che magari Egli soddisfa meno il nostro io facendoci attendere per capire quello che al nostro io interesserebbe di più, conoscere, facendoci conoscere magari prima altro, questo per farci capire che è Lui il Padre di noi, che è Lui che stabilisce i tempi, e anche per farci evitare il rischio di strumentalizzare Dio. L'opera del Figlio è appunto questa, di insegnarci a vivere come figli del Padre, a dipendere dal Padre. Il Figlio, il Verbo, parla a noi del Padre in tutto, perché il Padre parla a noi in tutto. Siamo uniti al Verbo per mezzo della Sua parola. Se resterete nelle mie parole, la caratteristica sta in quel mie perché implica la persona, conoscerete la verità. È il Verbo che ci fa conoscere la verità, il Padre. La luce che illumina ogni segno ed è una luce che discende dall'alto, non dal basso, cioè dalla conoscenza di Dio. Non bisogna pretendere di avere questa luce sui segni prima di avere la conoscenza di Dio, e meno ancora di partire dai segni per capirli, per capire ciò che Dio vuole dirci, perché in tal modo distruggeremmo il segno e perderemmo Dio. Dio si annuncia in superficie, segni, ma possiamo coglierlo solo approfondendo i segni. Ma approfondire i segni non significa analizzare i dati, cercarne le cause, anzi, queste non interessano. Interessa invece proprio il fatto che, mettendoci di fronte a questo muro, Dio ci fa sentire tutta la nostra povertà, facendoci così alzare gli occhi a Lui. Signore, cosa mi vuoi dire? Compiendo così la sua opera. Ed era proprio questo che il Signore voleva. Il problema nostro non è capire i segni, ma capire il senso dei segni, l'orientamento che essi danno a noi, guarda Dio. Perché la volontà di Dio su di noi...
Non è capire i segni, non è vedere, osservare il segno, è capire quello che il segno vuol farci.
Il senso.
Perché capire...
Il senso.
Il senso.
No, ma dicendo capire i segni, sembra quasi che escluda la comprensione di quello.
No, dopo, il problema
è iniziale, capito,
si capirà dopo.
Non è che lei lo dica, dica una cosa diversa, è che mi sembra che le parole forse ingannano un pochino. Cioè, capire il segno, per me è capire quello che il segno vuole significare.
Sì, ma lo capirò dopo. Prima devo cercare Dio. Quindi quando io sono davanti al segno,
no,
capito, il problema non
ho
è...
Ho capito tutto quello che lei dice, non metto in discussione la parola usata.
Io ripeto...
Il termine, la parola.
prima ho detto, no, che i segni li capirò dopo che sono giunta a Dio. Ecco, allora dico, il problema nostro, adesso che siamo ancora qui, che non conosciamo Dio, non è capire i segni, perché se io mi propongo di capire subito, già sbaglio. E invece il problema è di capire il senso dei segni, l'orientamento che essi danno a noi, guarda Dio.
Ti avevo fatto l'esempio, non so, Dio mi getta una pietra, no?
Dopo
lo dice. Ecco, Dio mi getta una pietra. Ecco, l'importante non è che io mi metta lì a cercare ad analizzare la pietra, ma ecco, che mi volga quello che mi ha dato la pietra.
Io discuto su quel capire il segno. Se io vedo che mi tira una pietra e capisco solo che mi ha tirato una pietra, non ho capito niente. Quello non è capire.
Se capisco il senso.
Ecco, e sì. In questo che voglio dire, io mi sono fermato al segno, come dice lui, ma allora non ho capito. E la parola capire che capire mi sembra sbagliata.
Forse io intendo, l'importante non è capire i segni, voglio dire, non capire il significato, cioè proprio il significato specifico di quel segno lì.
Lei ha l'idea chiara in testa, ma
ecco,
io,
dovrei aggiungere,
è la parola che la
ho capito, perché per evitare questo equivoco dovrei aggiungere, il problema nostro non è capire il significato specifico del segno, ma il senso del segno.
Non il termine capire.
Il capire che non piace il verbo.
Ma eppure così non lo capisco prima il significato.
Ma lì dice...
Non lo capisco prima. Se la luce viene da Dio.
Certo. Ma lui è convinto, lo sa quello.
Sappiamo tutte e due.
Ma perché non devo mettere capire?
Una parola, perché non è capire.
Allora mi dica un'altra parola.
Scusi, me lo rilegga un momento.
Il problema nostro non è capire... il significato specifico del segno, ma capire il senso del segno.
E che differenza c'è?
A me stessa?
No, il senso vuol dire l'orientamento. Guarda, io non capisco, Signore, perché mi hai fatto capitare quello, che messaggio mi vuol dare, però capisco il senso e vuole che guardi lui. Dopo in lui magari capirò il significato, allora, che voleva dirmi, cosa voleva dirmi con quel segno, perché la luce viene da lui.
Cosa voleva dirmi? Voleva dirmi che guardi a lui, e quindi l'hai saputo prima. C'è un'indicazione...
Eppure tutto un significato specifico, no?
No? Sì. Vabbè, mi indica Torino, mi indica Torino. E poi quando sono a Torino capisco che quel segno lì mi indicava Torino, l'ho già capito e basta. Non riesco a capire forse un'altra differenza ancora.
No, in Dio, anche nei segni che lui ci fa, c'è qualche cosa di sé, oltre che l'orientamento. Dunque, in primo tempo c'è l'orientamento. Quando in Dio noi capiamo poi dopo che in quel segno c'era già il figlio, capisce? Cioè, ad esempio, Gesù viene tra noi, viene tra noi affinché noi lo seguiamo dove lui ci vuol condurre, ma noi non conosciamo chi sia lui. Per noi lui è un segno, comprende? Vabbè, noi adesso sentiamo dire il figlio di Dio, diciamo, crediamo, eccetera, però lui dice, quel giorno in cui conoscerete il Padre, in cui il Padre verrà a voi, se verremo ad abitare voi, quel giorno capirete chi sono io, finora non avete mai pregato in nome mio, cioè, finora non mi avete conosciuto. Allora, c'è un primo tempo in cui...
Il figlio serve solo per andare al Padre.
Il figlio arriva a noi, ma noi non sappiamo che sia il figlio. Per noi sono segni.
Capiamo comprende? L'orientamento.
Ma in realtà è parola di Dio. È il figlio di Dio che viene a noi. Viene a noi attraverso i segni, perché è sempre Dio presente in tutto che arriva a noi, attraverso segni, attraverso parole, per orientarci a... Ma quando... orientati, noi arriviamo alla meta, nella meta poi, guardando indietro, capiamo, dice, ma era lui in tutto, era già lui, e io non me ne devo conto, ecco, quel tale, quel segno, eccetera, era la sua presenza, capisci?
Anche quella pietra.
Anche quella pietra. Cioè, un po', andando in montagna, lei segue un sentiero, ma non capisce perché il sentiero fa certe curve, non so, vado a finire un posto perché nell'altro, una cosa. Quando poi arriva sulla vetta, girandosi indietro, dice, ah, adesso, ecco, vede tutto il sentiero come si è svolto, capisce, perché è venuto, capite? Perché è andato a girare là, eccetera, perché dall'alto vede bene che, ad esempio, in certi posti non si poteva passare, allora capisce perché il sentiero passava là, si rende conto. Per cui noi abbiamo infatti tutto il tempo liturgico, si divide in due grandi parti, prima di Pentecoste e dopo Pentecoste. Cosa significa questo? Che dall'avvento a Pentecoste noi seguiamo un orientamento verso la vetta. A Pentecoste si arriva sulla vetta. Il tempo dopo Pentecoste praticamente ci rinnova, ci ripete, ci fa guardare tutta la strada di prima, ma ce lo fa capire nello Spirito di Dio e con lo Spirito di Dio. Cioè è un guardare dalla vetta. Allora lì si guarda senza più scappare, si guarda restando in, e quindi si comprende nello Spirito di Dio, una cosa molto diversa. Ecco, muoverci verso Dio dal vedere ogni cosa in Dio. Mi comprende? Ecco, allora, dalla vetta si vede ogni cosa in Dio, nello Spirito di Dio. Prima della vetta si tende a Dio, prima abbiamo l'orientamento, e quindi seguiamo un senso, le frecce. Ecco. Dalla vetta invece noi comprendiamo in, unifichiamo tutto in, avendo ormai, ecco, avendo ormai, diciamo, scusate il termine, il recipiente per accogliere tutto dentro.
Quindi, prima non si capisce il significato dei segni, ma capiamo l'orientamento.
L'orientamento. L'orientamento.
Dopo, quando, dopo che si è giunto il Padre, si capirà certo. Anche sì. Ecco, il segno, certo. Si comprende il segno.
Sì. Per cui, Cristo, perché in Cristo poi dopo diciamo, abbiamo la sintesi, no? Di tutta l'opera di Dio. No?
Il grande segno.
Ecco, il grande segno. Ecco, in Cristo, nel primo tempo, noi abbiamo colui che ci porta, ci orienta al Padre. Ecco, ci fa guardare il Padre, tendere verso.
Non lo sappiamo.
Ecco, noi non sappiamo chi sia chi, colui che mi sta parlando del Padre, mi orienta il Padre. Comprende? Nel giunti poi al Padre, ecco allora incominciamo ad avere la possibilità di capire che cosa sono questi segni, capisce, che hanno sempre operato con noi. E allora si vive con Dio, si vive in Dio, si partecipa, capisce l'opera di Dio. Senza più allontanarsi da Dio. Allora resteremo sempre con Lui, ecco, questo restare in, questo abitare con, capisci?
Quindi la differenza è questa, che è pacifico che già prima di giungere alla conoscenza di Dio noi non possiamo, non comprendendo il significato dei segni, per noi sono misteriosi, però ne cogliamo l'orientamento.
Cogliamo l'orientamento.
Giunti nel Padre,
però per noi non sappiamo.
Prendiamo la ragione di tutto dopo, certo, ecco, capisci. Dopo si capisce, prima
no.
Vado avanti.
Sì, sì.
Perché la volontà di Dio... Dunque allora l'orientamento che si danno a noi, guarda Dio, perché la volontà di Dio su di noi è Dio stesso. Approfondire vuol dire giungere a vedere Dio, approfondire i segni, ecco, guardare a Dio. Dio naturalmente non lo vediamo perché richiede il superamento di tutto ciò che vediamo. Mi manda i suoi segni nel pensiero del mio io, cioè dove io sono, anche nel peccato, per chiamarmi ad andare dove Lui è. Il suo segno non è Lui, ma è come una pietra che Lui ci lancia perché noi abbiamo a chiederci chi è che ce l'ha mandata. L'importante è questo, chi ce l'ha mandata. Ma noi nel pensiero dell'io corriamo invece dietro la pietra. Invece bisogna dimenticare il segno. Il segno è la pietra lanciata ed è servito soltanto per farci guardare a Lui, perché noi siamo lontani dal pensare a Lui. Allora Lui continuamente ci deve richiamare a sé, lanciandoci questa pietra per invitarci ad alzare gli occhi a Lui. E guardando a Lui, Lui ha cose nuove da dire a noi. Lui ha qualcosa da dirci, non della pietra, ma di sé. E succede che la verità, l'amore, la vita che trovo, guardando a Lui, mi faranno capire l'amore che Dio ha avuto nel mandarmi quella pietra. Mi farà capire cioè il significato di quella pietra, ma dopo che ho trovato Lui. Prima il segno è arrivato a noi solo per smuoverci, dopo invece intenderemo anche ciò che di Lui c'è nel segno, cioè l'aspetto eterno del segno. Lui è la nostra intelligenza. Senza Dio noi vediamo solo l'aspetto orizzontale tra il nostro io e il segno. L'importante è imparare ad aspettare tutte le cose da Dio perché dobbiamo dipendere da Dio. E in questo consiste la pazienza che Dio vuole da noi, per imparare a convivere con Lui. Perché il problema è questo, non quello di lavorare o di riposare, il problema del sabato. E convivere con Lui vuol dire appunto rispettare Lui come iniziatore di tutto. Perché siamo chiamati a fare nella vita eterna una sola cosa col Verbo, col Figlio, il quale accetta sempre l'iniziativa del Padre, non fa nulla se non lo vede fare dal Padre, e conclude nel Padre, riportando tutto al Padre. Cioè il Figlio è colui che in tutto riconosce il Padre e riferisce tutto al Padre e dipende sempre in tutto dal Padre. Essendo chiamati a diventare figli, siamo chiamati a fare l'opera del Figlio. E qual è l'opera del Figlio? Il Figlio pure opera. Il Figlio non può fare niente se non lo vede fare dal Padre. Ma come lo vede fare dal Padre? Lo riporta al Padre, perché lo attribuisce al Padre, per cui forma una cosa sola col Padre. Ecco perché non abbiamo due principi operatori, il Padre mio opera, io pure opero, ma uno solo. Però abbiamo due persone, perché il Figlio, riportando al Padre, nasce dal Padre e quindi si distingue dal Padre. Lui è l'essere che ha l'intelligenza del Padre. Invece noi, pur essendo chiamati lì, nasciamo dal nulla, per cui noi non comprendiamo nulla dei segni che giungono a noi. Capiamo soltanto la pietra che ci fa alzare gli occhi al Padre. Cioè, qui devo riportare me stesso al Padre, non la pietra. La pietra la lascio andare, devo trascendere il segno col Verbo di Dio. Dio, attraverso i suoi segni, ci mette in movimento verso di sé, affinché noi in Lui nasciamo da Lui. Soltanto qui saremo figli col Figlio. Qui abbiamo la nascita di un io nuovo. Prima l'io che riceve la sassata non è ancora figlio, è l'io vecchio.
Ho capito, Teresa? C'è un io nuovo che deve nascere da Dio, no? Ecco, è nell'io vecchio che riceviamo la sassata, riceviamo il segno, no? Ma l'io vero, nuovo, nasce solo da Dio, eh? Allora, l'io vecchio riceve il segno di orientamento affinché, superando se stesso, si volga a Dio per ritrovare in Dio, ecco, la sua nascita, un l'io nuovo, la creatura nuova, che discende da Dio, che, come la città di Dio che discende dall'alto. Quindi abbiamo questo processo qui di rinascita, di vita nuova. E allora nella vita nuova abbiamo poi la comprensione di ciò che sono le cose. Noi qui, nel nostro io, Dio parla nel nostro io vecchio. Nel nostro io vecchio parla per creare un movimento di superamento di noi stessi e di tutto quel che è il nostro mondo. Ad esempio, tutti i segni che noi vediamo appartengono al nostro mondo, perché sono opere di Dio, ma nel pensiero del nostro io. E noi non capiamo, infatti, noi non sappiamo cosa siano le cose in sé, ci sfuggono l'in-sé delle cose. Noi capiamo soltanto il rapporto dalle cose. Quindi, ad esempio, noi capiamo che se ci arriva una pietra, che questa pietra non ci è arrivata da sola, che qualcuno, ecco, vede, si riferisce a c'è un rapporto di causalità verso qualcun altro. Questo è per farci alzare gli occhi verso la causa. A un certo momento, allora sì, ecco, noi siamo invitati a alzare gli occhi verso la vera causa di tutto, che è Dio. Alzando gli occhi verso la causa di tutto, superiamo tutto, ci superiamo anche noi stessi e ci prepariamo alla rinascita da Dio.
Un avvenimento, una disgrazia, sì. Una cosa come una malattia può essere una pietra.
Sì, certo. È una pietra, è una pietra di Dio, infatti è Cristo, Cristo è la pietra, capisci?
E quello ti fa capire che Dio che ce l'ha mandato.
Sì.
Ma non sappiamo ancora
che cosa siano in sé, non possiamo...
Che cosa
non
Dio ci vuol dire...
No. Capiamo soltanto che viene dall'altro, dall'altro maiuscolo. Ecco. Allora il fatto di capire che ci viene dall'altro, questo ci sollecita, è una proposta che ci fa Dio ad alzare gli occhi a colui che ci ha mandato, che ci ha fatto questa cosa. Perché Dio mi ha fatto questo? Perché mi ha mandato questo? Ecco, vede, è una sollecitazione ad alzare gli occhi verso di Lui.
Ogni pietra ha il suo messaggio.
Ogni cielo pietra ha un suo messaggio. Per farci alzare gli occhi a Lui. Perché proprio alzando gli occhi a Lui, guardando Lui, succede la meraviglia. Capisci? Quella meraviglia che non può succedere in nessun altro modo. Ecco, la vita nuova, la nascita nuova.
Che un giorno mi dicevo, fammi... Ma la storia, fammi capire, perché sono tormentato, no? E nessun
Non so veramente perché bastone. Prima ti si bastonano.
È stato bastonato.
Adesso è la mente. Andiamo così. Ancora un po'.
Sì. Però questo io vecchio può staccarsi da Dio. Questo io vecchio, no, che riceve la sassata, può staccarsi da Dio e distruggere il segno. Se invece raccoglie il segno, cioè resta nel verbo di Dio che lo porta al Padre, allora dal Padre nasce un io nuovo, illuminato. Solo dopo questa nascita si potrà vedere fare tutto dal Padre. Si entra nel regno e si vede il regno di Dio in tutto. In questo secondo tempo i segni cominciano ad essere illuminati ed hanno la funzione di dialogo. Dio che dialoga con noi. Prima ci trovavamo tra parole straniere, ora ci troviamo tra parole amiche dello stesso paese della nostra anima, perché abbiamo in noi stessi la luce. Il Padre, parlando, illumina i segni che fa, ci rende partecipi dei suoi disegni, e allora c'è la gioia, cioè lo Spirito Santo, e la sua parola serve ad unire sempre di più ad unirci sempre più intimamente a sé. Anche i segni servono per unirci più intimamente a sé. Qui siamo nella vita eterna. Qui ci porta il Figlio se siamo attratti dal Padre. Ma solo nel Padre sapremo chi è il Figlio. Va tenuto sempre presente questo. Non lo conosciamo, però l'attrazione del Padre ci mantiene uniti a Lui, perché nessuno ci parla del Padre come Lui, di quello che ci sta a cuore. Quindi Dio opera non per farci lavorare, non per farci riposare, ma per farsi conoscere. Per questo fine il Padre mio opera e Dio pure opera. Ma noi non capiamo le sue opere, i suoi segni. Ma ogni cosa non capita deve diventare in noi notte che invoca l'alba, l'alba del settimo giorno, la conoscenza di Dio. È proprio l'attesa dell'alba che ce la fa incontrare. E chi ci mette in questa attesa è l'opera dei sei giorni. In questa fame, abbiamo il compimento dei sei giorni. Cioè al sesto giorno i segni sono compiuti. La fame si forma proprio attraverso questo portare con noi tante cose che non capiamo ed è la condizione per gustare il pane. Il Padre opera attraverso i sei giorni della creazione per formare questa fame e quindi opera ancora adesso, sabato, perché la creazione continua. Il Padre mio opera ancora adesso per formare in noi la fame, di modo che noi, gustando il pane, nutrendoci di esso, cominciamo a vivere. Se Dio opera ancora ora, non basta accogliere tutto da Lui. Questo sarebbe fermarci al sesto giorno. Dobbiamo cercare di capire il significato orientandoci al settimo giorno. Diversamente, se ci accontentiamo di accettare, rimarrebbe un'opera incompiuta e l'opera non compiuta non può essere trattenuta, per cui inizia il processo di disgregazione, l'aborto. Dio è il principio unificatore. Superando i problemi non risolti per guardare a Lui, in Lui troveremo la soluzione dei problemi e l'armonia. Poi qui c'è un inciso, si è trattato il problema passando appunto parlando dell'armonia, della sofferenza di Gesù, no? Si è trattato come inciso il problema di Gesù che pur godendo della gioia e armonia del Padre ha portato molta sofferenza e molta tristezza nella sua vita, perché ha preso su di sé i nostri peccati e ha visto anche la possibilità del nostro rifiuto. Dio ha donato se stesso nelle mani dell'uomo creandolo, e l'uomo l'ha trascurato, quindi ucciso. Quanto più il regalo è nobile, tanto più corre il rischio, messo tra le mani di una persona rozza, di essere disprezzato, calpestato, distrutto. Ora non è che Dio abbia fatto un regalo extra. Dio ha donato se stesso, perché quando uno ama, si mette nelle mani dell'altro. Questa è la condizione necessaria per offrirci la sua salvezza, per aprirci alla vita eterna, alla sua conoscenza. E quindi subisce tutte le conseguenze di questo dono. Lui si è effettivamente dato. Noi non ci rendiamo sufficientemente conto che noi effettivamente portiamo il dono di Dio in noi. Il Vangelo di stamattina. Dio si è veramente donato a noi, dandoci l'esistenza e la possibilità di pensarlo. E noi, trascurandolo, lo uccidiamo. Cristo ci rivela questo mistero. Noi siamo una croce per Lui, non una gioia. Almeno fino a Pentecoste, cioè fin tanto che non abbiamo superato il punto critico. Difatti dice, fino a quando vi sopporterò? Anche voi siete senza intelligenza? Lo diceva ai suoi apostoli, non ai suoi nemici. La vera tristezza si riceve dagli amici, perché in essi uno ha confidato di più. Addirittura il primo degli amici è arrivato a dire che non l'ha mai conosciuto. Per Gesù non è gioia prevedere tutto questo. Noi non abbiamo certamente lo spirito suo, l'intelligenza sua, la grandezza sua e l'ampiezza della sua mente, ma siamo molto difettosi, per cui di fronte a un'inezia noi ridiamo e scherziamo, perché non ci accorgiamo di quello che ci sta attorno, ma lui no, lui vede il precipizio in cui siamo, noi no. La nostra è una gioia di superficialità. Non siamo capaci di portare il carico di Gesù. Ecco, questo è chiuso l'inciso. Riprendendo l'argomento dell'approfondimento dei segni, per approfondirli dobbiamo superarli, trascenderli, per prendere contatto con Dio. Quindi non fermarci ad analizzare i segni, perché nell'analisi del segno è il nostro io che si afferma, perché il nostro io, come si stacca da Dio, prende subito il posto di Dio. E allora non può sopportare il mistero e deve analizzare e non si accorge che analizzandolo lo distrugge. Invece con Dio sopportiamo il mistero e lo superiamo. Riferendo il segno a Dio, abbiamo il pensiero a Dio, non più al segno. E in Dio la preoccupazione diventa quella di conoscere Lui per scoprire la sua presenza. Lui ha qualcosa di più importante da comunicarci che non l'avvenimento in sé e il perché di esso. Certo, può chiarirlo, ma l'essenziale è al di sopra del segno. Più conosciamo Lui e più intendiamo che cosa di sé Lui significa attraverso questi segni. Ma ciò che ci fa capire i segni è l'amicizia con Lui e soprattutto la scoperta della Sua presenza in noi, perché Lui è in noi che parla e crea i segni e ci dà la possibilità di leggerli e intenderli. Dio ci manda tanti segni diversi, anche se tutti ci danno lo stesso messaggio, lo stesso orientamento di guardare a Lui, di portarci a Lui, perché noi continuamente ci separiamo da Dio. Se Lui ripetesse solo un segno, questo non farebbe più presa su di noi per portarci a Lui. La molteplicità della creazione, sotto un certo aspetto, denuncia la molteplicità delle nostre distrazioni da Dio. Lui ci sorprende con fatti sempre nuovi, sempre più forti e imponenti, per smuoverci fino al dono totale di sé. Incomincia con segni elementari per arrivare a donare il suo stesso pensiero. Come Lui ha donato se stesso, il tempo è finito. Nella grande amicizia e conoscenza di Lui abbiamo il dialogo illuminato.
Quello che noi chiamiamo tempo non è altro che Lui che entra in noi. Noi chiamiamo tempo.
Anche il tempo è finito.
Ma il tempo non esiste, capisci? Il tempo non è là, Lui che entra e che entra in noi. Doni successivi suoi, il regno di Dio direi che precipita in noi.
A misura che le diamo spazio.
Volenti, anche se non ci diamo spazio.
Volenti o nolenti.
Volenti o nolenti, anche se non gli diamo spazio. Lui si dona, il compimento dell'opera la capisci? Lo fa.
La realizza.
La realizza, il compimento. Non è detto che nel compimento dell'opera di Dio si realizzi il compimento della salvezza nostra, ma da parte di Dio lui l'opera la compie. Cioè, Cristo morendo in croce ha il tutto è compiuto. Lui muore dicendo tutto è compiuto, quindi l'opera è compiuta con la morte in croce. Con la morte in croce non è tutto compiuto per noi. Infatti San Paolo dice porto a compimento l'opera di Cristo in me, perché se noi non commoriamo con Lui, come Lui è morto, cioè non commoriamo, non moriamo noi, a noi stessi, al nostro mondo, Dio ha compiuto la sua opera nel dono totale di sé, morto in croce, no? Il compimento della sua opera non è il compimento della nostra vita, perché manca questa adesione, questo commorire, questa partecipazione. Cioè, prima noi abbiamo Dio che parla a noi, ma se noi non ci apriamo a Lui superando noi stessi, ecco, non abbiamo il compimento dell'opera di Dio nel Dio che parla in noi, Dio che abita in noi. Cioè, tra la morte in croce e Pentecoste c'è un tratto di strada che può non verificarsi, perché Dio muore in noi anche senza di noi, ma non risuscita e non conduce a Pentecoste senza di noi, cioè senza che noi moriamo noi stessi.
Per me non è chiaro questo, perché se Dio si è già donato a me, no? Se lo metto in croce, non una ma tante volte, non capisco quando è che, insomma, tante volte si dice che Dio si dona a noi per doni successivi, per ultimo dona se stesso, ecco. Ora, e pensavo che si può mettere in croce solamente quando dona se stesso, sì, non dono, prima.
Sì, nel... Io mi compimento.
Quando si dona, quando dona se stesso? Una volta, poi il tempo è finito quando dona se stesso?
Penso di sì.
Ma io già, insomma, si dice che uccidiamo Gesù in noi prima, già.
Sì, tutte le volte che non teniamo conto di Dio, però c'è, forse c'è una presa di coscienza, non so come definirla, capisci?
Di questa uccisione?
Di questa uccisione, per cui noi uccidiamo Dio in continuazione, ma senza rendersene conto. Il momento proprio, diciamo, cruciale, ecco, è quando lui ci conduce a prendere consapevolezza del decidio che noi facciamo, capisci? È lì che prima non ce ne rendiamo conto.
Tu pensi che si arrivi sempre a capirlo?
Capirlo è già dono dello Spirito Santo.
Che lui si dona sempre.
Capirlo è già dono dello Spirito Santo.
Capisco che lui si dona sempre. Non mi è chiaro invece, non quello che dici, ma non mi è chiaro che sempre noi arriviamo alla coscienza del suo dono.
Però lui, operando con noi, ci isola, a un certo momento, cioè, ci toglie tutte quelle ragioni, quelle giustificazioni,
sì,
quelle
sì,
scuse,
quello,
capisci? Per cui quello, noi lo uccidevamo senza renderci conto. Però
sì,
in un certo momento ci troviamo proprio a tu
sì,
per tu.
Però,
ha guardato, signor,
signor. Mi sembra più vero, almeno ho accettato di più quello che si è detto, che noi di rifiuto arriviamo alla incapacità,
sì,
di conoscere.
Certo.
È vero. Quindi, e mi sembra anche così, in quello che vedo intorno, mi sembra la cosa
si verifichi
più tragicamente evidente.
Sì, sì, certo. Quello è vero.
E quello che non capivo è questo, che lui si dona fin dall'inizio. Noi fin dall'inizio
però diciamo sono doni graduali, è sempre lui, però sono doni graduali
ma
di sé.
Ma non è ancora il dono totale di sé.
Ecco, non è il dono totale di sé. Dio si dona, cioè proporzionatamente, gradualmente, secondo le nostre capacità. È sempre un rifiutare lui, si capisce, comprendere perché... che l'infinito è infinito nel piccolo come nel grande, non so, capite?
Ma lui vuol dire si adegua tutto nonostante che noi lo cerchiamo, quello. Allora lui ci dona, gradualmente
perché da parte di Dio l'opera è compiuta verso ogni anima.
Lui da parte sua
lui l'opera la compie.
Gradualmente,
ma totalmente, lui la fa. Per cui nessuno di noi potrà dire "ma Dio per me non ha fatto quel dono così grande come ha fatto a quell'altra o quell'altro, Dio per me", noi non possiamo assolutamente, questo lo constateremo, Dio ce lo fa constatare, anche se non arriviamo alla salvezza, ma Dio ce lo fa constatare, Dio per me ha fatto tutto, per cui sono io, per cui
vuole
la creatura che ti danna, la creatura che ti danna riconosce che è solo per colpa propria, rifiuto d'amore, fuori d'amore. Non è per difetto dell'opera di Dio, non c'è difetto dell'opera di Dio. Dio ha fatto tutto, sono io che non ho voluto. Sono io che ho rifiutato, sono io che no. Per cui la creatura viene condotta a toccare con mano, Dio la conduce a toccare con mano a questo fatto. Quindi il difetto non è da parte di Dio, non è Dio che abbia, capisce, privato una creatura di qualche cosa negli aspetti dell'altro. Dio non fa preferenze di creature, no. Dio offre tutto se stesso a tutti,
anche se apparentemente sembra, guarda, uno vive in un ambiente di delinquenza,
sì, vabbè, quello è, sono i nostri giudizi, sono apparenze, sono i nostri giudizi,
ma dentro ciò che avviene lo sa,
sì, sì, lo sa. Per questo il Signore dice non giudicate, perché non potete giudicare, non possiamo. Dio naturalmente apparentemente dà doni diversi, per cui un'anima è naturalmente buona, quell'altra invece non so, diciamo naturalmente delinquente, ma sono, capisce, fatti esteriori che devono servire per lezioni per ognuno di noi, per sollecitarsi magari, per cui uno magari può far nascere santo, lui, capisce, però non è che abbia fatto preferenza quel tale a farlo nascere santo, perché avrà i suoi cruci.
Perché non mi hai detto che diventi santo?
Ah, no, avrà poi, noi apparentemente, che è tutto bontà, eccetera, sostanzialmente, capisce, magari non lo si vede, ma avrà un problema grandissimo nel superamento, magari chissà, di qualche suo problema, capisci, nei guardi di Dio, per cui è lo stesso, ha la stessa responsabilità di quel tale invece che magari si trova in piena delinquenza. Per cui non so, la responsabilità è uguale per tutti, capisci? Il delinquente o l'ubriacone che magari deve lottare tutta la vita per riuscire ad eliminare un bicchiere di vino, si trova la stessa responsabilità di quel tale santo che magari deve cercare di vincere, non so, però il pensiero che lui sia di migliore degli altri, che non so, della figura davanti agli altri, che so.
Anche per esempio Tofu, una figura semplice così che è mancata in questi giorni, sì. No? Anche lui ha la sua responsabilità di fare.
Ma certo.
Come anche tutti quelli, quelli che sono nel cottolengo.
Ma anche gli angeli, ma chiunque.
I bambini degli
Perché qualunque creatura spirituale o umana, creata da Dio per conoscere Lui, deve passare attraverso la prova del superamento di se stessa. Perché il pensiero, la coscienza di noi stessi è la condizione necessaria per poter conoscere Dio. Un essere incosciente non può conoscere Dio. Però l'essere che è cosciente si trova in quel terribile rischio di non superare se stesso. Il superamento di se stessi è la condizione per poter aprirsi, capisci, alla conoscenza di Dio. Uh-huh. E quindi abbiamo, capisci, chiudiamo.
Domenica 1 aprile 1979 a Vigna.